Radio Italia 5 presenta Un parco che vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive, quando la radio ti racconta la natura, su Radio Italia 5. Comincia un nuovo numero di Un parco che vive, bentornati all'ascolto. Oggi vi parliamo di Amici del Parco Nazionale, un'associazione nata per divulgare la conoscenza delle attività del parco e che conta già 150 soci. Poi scopriremo il programma dei prossimi eventi del progetto Neve e Natura e vi daremo qualche altro aggiornamento proveniente dai paesi del territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Cominciamo dunque con il nostro primo servizio. Sta per compiere i suoi primi 5 anni l'Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nata nel 2010 su iniziativa del suo primo presidente Vanni Piccinotti e oggi cresciuta fino a contare circa 150 iscritti da tutta Italia. Siamo andati ad intervistare Giuseppe Paris, che attualmente presiede l'associazione. Per prima cosa gli abbiamo chiesto quali siano le finalità e le attività del gruppo.
Noi ci occupiamo della divulgazione dell'immagine di questo meraviglioso territorio, quindi lo facciamo con attività sia di carattere naturalistico che di carattere, diciamo, di promozione dell'immagine del parco.
Un'associazione che è nata ormai quasi 5 anni fa e che racchiude soci, membri da tutti e tre i versanti dell'area protetta, quindi il Casentino, la montagna fiorentina e la Romagna. Come fate a tenervi uniti? Come fate a non perdere contatti uno con l'altro?
Beh, adesso diciamo che la tecnologia da questo punto di vista ci viene incontro, perché attraverso, insomma, i social network, poi manteniamo il contatto con i nostri soci attraverso mailing list, ma puntiamo molto anche ai contatti diretti, cioè ci sentiamo soprattutto i membri, diciamo, del consiglio direttivo, cioè coloro che hanno un po' più di responsabilità nell'organizzazione dell'attività sociale, sono, diciamo, in costante contatto tra di loro. E siamo anche in contatto naturalmente con l'ente parco, con il quale condividiamo alcuni progetti, alcune iniziative.
C'è una sorta di indipendenza della quale l'associazione va particolarmente fiera, nel senso un settore, un segmento della società civile intende dialogare con l'ente e avere anche la libertà, fra virgolette, di criticare qualche scelta laddove non viene condivisa, quindi un rapporto molto libero, molto franco, molto propositivo, ho capito bene?
Certo, questo è un aspetto che ha connotato fin dall'inizio la nostra attività. Noi, pur essendo amici, tra virgolette, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, non siamo appiattiti sempre sulle posizioni del parco. Abbiamo una nostra indipendenza di giudizio, di valutazione. Riteniamo che questo sia fondamentale proprio per far sì che il parco si possa anche presentare con una veste, diciamo, migliore nei confronti del territorio e delle persone che lo abitano.
Abbiamo detto circa 150 soci che quindi, con la loro pluralità anche di provenienza, di esperienze, tu ad esempio sei un brillante cinquantenne lavoratore nel settore del credito, quindi ognuno porta il suo vissuto dentro questa esperienza, poi si riunisce e fa delle iniziative anche di più specifico, per esempio per fine gennaio, che poi proseguirà anche dopo. Di che cosa si tratta?
Sì, noi nell'ambito del monitoraggio della presenza del lupo all'interno del parco, perché non ci dobbiamo dimenticare, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è, diciamo, il territorio europeo dove c'è la maggiore presenza di lupi, e quindi dobbiamo monitorare però la presenza di questi lupi all'interno del territorio. Quindi in collaborazione con l'ente parco e il CTA del parco abbiamo organizzato un monitoraggio invernale per il fine mese appunto di gennaio e di febbraio. Interverranno volontari da tutte le parti d'Italia che collaboreranno appunto a questa iniziativa. Questo è anche un modo per far conoscere il parco al di fuori dei suoi confini.
Facci un po' la cronistoria della tua presenza. 5 anni sono già un cammino importante. Come sei stato catturato da questa possibilità di costituire e oggi addirittura di guidare questa associazione?
Ecco, direi io devo rendere atto alla persona che ha dato il là a questa associazione, che è Vanni, il nostro socio fondatore, il nostro primo presidente, che con il suo entusiasmo ci ha coinvolti tutti in questa avventura. È grazie a lui che, per esempio, all'inizio è stato possibile far sì che partisse nel parco il progetto del volontariato. L'associazione è nata chiaramente sull'entusiasmo di queste persone che si sono riunite e poi piano piano ha acquisito, diciamo, soci, ha fatto proseliti e ha portato avanti, come ti dicevo, oltre che la collaborazione con il parco per la promozione della sua immagine e per attività di carattere naturalistico, anche una cosa di cui siamo orgogliosi. Ecco, noi siamo orgogliosi di aver gettato le basi per un dialogo tra il parco e i suoi, tra virgolette, abitanti, gli abitanti del suo territorio, perché una cosa che all'inizio a noi non tornava era questo distacco che c'era tra l'ente parco e le persone, appunto, che vivevano al suo interno nei territori limitrofi. Il parco forse non si rendeva conto dell'importanza di stabilire un dialogo con la gente non si rendeva conto forse dell'importanza e della fortuna di avere un'area naturale protetta così importante. E devo dire che negli ultimi tempi abbiamo dei segnali confortanti che questo dialogo non solo ha iniziato, ma sta dando anche buoni frutti.
Vogliamo concludere questa chiacchierata dando le coordinate per contattare la vostra associazione, nella speranza, nell'auspicio di aver catturato l'interesse di qualcuno dei nostri ascoltatori per rimpinguare ancora di più le file.
Allora, l'associazione ha un sito, Crinali di Legno, così dall'importanza che ha il crinale per questo parco. Il crinale unisce e divide allo stesso tempo, ma nel nostro spirito è l'unione fra due territori per certi aspetti diversi. E siamo, appunto, abbiamo questo sito, abbiamo la pagina Facebook, sempre Crinali di Legno, e ci si può iscrivere all'associazione scaricando il modulo di iscrizione direttamente dal nostro sito.
Ha preso il via con il mese di gennaio il programma di iniziativa racchiusa nel progetto denominato Neve e Natura. Gli eventi sono di vario genere, dai corsi di sci di fondo alle escursioni con le ciaspole, alle passeggiate occhi a terra, per trovare dove i cervi maschi perdono il loro vecchio palco di corna per rinnovarlo ogni anno. Su Neve e Natura ascoltiamo il servizio di Mattia Speranza.
La neve, il ghiaccio, la Galaverna e il sole sopra la nebbia della pianura, l'aria terza e gli orizzonti infiniti che spaziano dai due mari all'arco alpino, fino ai massicci calcarei dell'Appennino centrale, le notti illuminate dal chiarore della luna riflessa sulla neve. L'inverno non è più la stagione dell'attesa, ma una stagione attesa per vivere nel parco emozioni intense. Neve e natura, l'inverno a piedi, con le ciaspole e gli sci. Nella stazione sciistica di Campigna tutto è pronto per la prossima stagione invernale e nell'attesa che la neve ricopra tutto con il suo fascino silenzioso, il Parco Nazionale, il Comune di Santa Sofia e gli operatori hanno messo a punto un calendario ricco di iniziative adatte a tutti, da gennaio a marzo. L'inverno nel parco si presenta dunque ricco di emozioni, con eventi che consentiranno di vivere il territorio dell'area protetta in tutta la sua bellezza, con attività per tutti i gusti. 6 gennaio, Befana sullo snowboard, lo speciale San Valentino, la marcia alpinistica del 15 febbraio, la gara di slalom gigante e il biathlon il 22 febbraio, fino alla ciaspolata di Campigna che, come di consueto, chiude la stagione l'8 marzo. Non mancheranno neppure accostamenti insoliti, come il pranzo a base di pesce cucinato dai pescatori di Bellaria sulle piste, il 28 febbraio e il 1 marzo. Mentre una gradita riconferma nella stessa data sarà la presenza delle sled dog, slitte trainate dai cani. Non dimentichiamo che a Campigna è possibile cimentarsi in numerose discipline. Corsi di sci per i ragazzi, giornate dedicate allo sci alpinismo l'11 gennaio e allo sci di fondo il 31 gennaio, l'1, il 7 e l'8 febbraio. Uno snowpark con nuove attrezzature, ma anche escursioni sulle ciaspole per ammirare, dalla vetta dei Monti Falco e Falterona, un panorama mozzafiato di Emilia Romagna e Toscana. Tra le novità dell'anno, la possibilità di prenotare una passeggiata sulla slitta trainata dai cavalli nel centro di Campigna e l'inserimento nel programma di alcune iniziative organizzate nel versante toscano del parco, il Carnevale sulla neve l'8 febbraio e il workshop fotografico con Milko Marchetti il 20, 21 e 22 febbraio. entrambi a Badia Prataglia. E nell'attesa del candido manto, i visitatori hanno potuto conoscere meglio i paesi del parco e le tradizioni natalizie, ammirando i presepi allestiti nei borghi di Corniolo, Portico di Romagna, Tredozio, Badia Prataglia e Londa. Per maggiori informazioni sui singoli eventi e sulle escursioni a Ciaspolate, si invita a consultare il sito ufficiale del parco www.parcoforestecasentinesi.it o www.campigna.it. Sul sito si potranno consultare tutti gli eventi, le escursioni, le ciaspolate di tutti quei soggetti che operano nel territorio del parco.
Ci avviciniamo alla conclusione del nostro appuntamento. Alcune notizie in breve. L'ente parco ha realizzato il documentario dal titolo Lassù dove spiccano i baleni, nell'ambito del progetto I popoli del parco, dedicato alla ricerca e alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio etnografico del territorio dell'area protetta. Il filmato raccoglie brani delle interviste realizzate agli ex abitanti delle alte vallate bidentine ed è impreziosito da numerose foto d'epoca, tra cui spiccano quelle dell'archivio fotografico del dottor Torquato Nanni, offrendo uno spaccato della vita su quelle montagne di qualche decennio fa, un percorso nella memoria, fra storia ed emozioni, per raccontare un mondo perduto, i suoi saperi e i suoi valori. Prossimo appuntamento a Badia Prataglia, provincia di Arezzo, il 1 febbraio alle ore 17 presso il centro visita del parco. Parliamo di un concorso fotografico naturalistico sui luoghi, la fauna, la flora e la civiltà dimenticata dei parchi romagnoli. Le Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza hanno indetto un concorso fotografico naturalistico avente ad oggetto i molteplici aspetti dei luoghi, della fauna, della flora, della civiltà dimenticata inerenti ai principali parchi romagnoli. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna, Parco Interregionale Sasso Simone Simoncello, Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola, Parco Regionale Delta del Po. Anche sul sito internet www.parcoforestecasentinesi.it è possibile scaricare e consultare il bando di partecipazione. Prima di salutarci c'è tempo per una notizia di questi ultimi giorni. L'educazione ambientale sarà materia di studio nelle scuole italiane, dalle materne alle superiori. In attesa di conoscere tutti i particolari di questa importante novità, anche noi di Un Parco che Vive non possiamo che salutarla come un fatto positivo, giusto all'inizio del nuovo anno. A tutti voi grazie per l'ascolto. Appuntamento alla prossima puntata di Un Parco che Vive.
peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention. You got it, you got it.
Parco che vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Un parco che vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive, quando la radio ti racconta la natura, su Radio Italia 5.